Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
In questa lunga digressione in cui per caso mi sono avventurato, come in tutte le mie digressioni, una sola eccettuata, c'è un tocco magistrale di abilità digressiva il cui pregio temo sia stato finora trascurato dal lettore, non per mancanza di capacità critica, ma perché in una digressione è raro si cerchi o ci si aspetti di trovare l'eccellenza. Ed ecco la maestria dove sta. Anche se le mie digressioni sono tutte ben fatte, come vedete, e io divago dall'argomento trattato distanziandomene tanto, vado tuttavia costantemente a pianificare ogni cosa in modo che il mio marchingegno principale non si arresti in mia assenza. Le digressioni, non lo si può negare, sono il sole, sono la vita, l'anima della lettura. Toglietele per esempio da questo libro, è come se insieme toglieste di mezzo il libro stesso. Un freddo eterno inverno regnerebbe in ogni sua pagina. Restituitela allo scrittore ed egli si fa avanti con la baldanza di un novello sposo, dà a tutti il benvenuto, introduce varietà di forme e impedisce all'appetito di languire. Perciò, fin da quando ho cominciato, capite, ho organizzato l'opera principale e le sue parti accessorie con tante intersezioni e ho talmente intrecciato e inserito i movimenti digressivi e progressivi, un ingranaggio dentro l'altro, che l'intera macchina è stata in generale mantenuta in movimento. E quel che più importa, sarà mantenuta in movimento nei 40 anni a venire, se mai piacerà alla fonte della salute di benedirmi, dandomi vita e spiriti vigorosi altrettanto a lungo.
Con La vita e le opinioni di Tristram Shandy, Gentiluomo, il reverendo Sturm smonta i meccanismi del romanzo quando il romanzo era un genere nuovo di zecca e cominciava ad affermarsi. Abbandona la cronologia, si rivolge direttamente al lettore anche per rimproverarlo, perde il filo a furia di digressioni, fa una pagina tutta nera quando un personaggio muore, gioca con la punteggiatura. Insomma, sembra aver inventato il postmoderno quando il moderno ancora non esisteva. E da qui partiamo con Flavio Gregori, curatore del Meridiano Mondadori dedicato a Tristram Shandy e professore di letteratura inglese all'Università di Venezia.
Sì, è possibile, è una delle interpretazioni più affascinanti e forse anche più utili a noi contemporanei, noi nel XXI secolo. Fatte alcune precisazioni, ossia sono stati prima i modernisti e poi i postmodernisti o i postmoderni a scoprire lo Stern postmoderno. Quindi diciamo alcune delle caratteristiche della forma narrativa adottata da Stern possono essere chiamate postmoderne ancora prima che il modernismo arrivasse sulle scene, ma solo a condizione diciamo poi di essere capaci di contestualizzare meglio il testo nel suo periodo. Non altro perché poi a sua volta questo è un testo che si avvale di una forma di postmodernismo ancora più antico che parte dalla satira menippea dei latini, arriva attraverso Rabelais, quindi insomma È vero che è molto moderno e postmoderno, ma allo stesso tempo anche volutamente antico.
C'è anche Cervantes, che lei, professore, cita nella sua introduzione, ma io direi di partire dalla Satira Menippea, che forse è la meno conosciuta per chi ci ascolta.
Partendo dal testo sterniano, è utile capire quali sono i progenitori conclamati del Tristram Shandy. Oltre a Cervantes, che lei ha citato, Rabelais sicuramente sta alla base del testo sterniano. Per la volontà da parte di Sterne di recuperare la parodia delle forme e dei generi che sono presenti all'ennesima potenza nel testo di Rabelais, nel Gargantua e Pantagruel. A sua volta quel testo, così come tutta la tradizione che gli inglesi chiamano una tradizione del learned wit, dell'arguzia o dell'ingegno erudito, rimanda a una lunghissima tradizione che parte da Petronio, passando per Apuleio, ma anche in parte Luciano, e poi si diffonde nei tempi fino al Settecento. Io direi che forse Sterne, insieme a Swift qualche decennio prima, è uno dei grandi campioni di questa tradizione.
Il testo si presenta in maniera, possiamo dire, stravagante, per non impelagarci di nuovo nel moderno e postmoderno.
Sì, è stravagante fin dall'inizio. Credo che sia il primo romanzo, il primo testo ad entrare così capillarmente nella camera da letto in cui si svolge la procreazione del suo eroe, e questo è già un segno, diciamo, della stravaganza, della eccentricità e originalità dell'autore. Ma naturalmente l'originalità non si ferma qui, sta nelle modalità digressive, continuamente digressive, rispetto a un testo che tra l'altro non si propone mai con una linea retta dalla quale poi far ripartire o a cui ricondurre le digressioni. Qui è una digressione sulle digressioni, e qui anche questo è un segno, diciamo, di estrema originalità e stravaganza, se vogliamo. E in più c'è questo personaggio che dovrebbe essere l'eroe e narratore delle sue stesse vicende, che però in realtà lascia se stesso sullo sfondo, facendo parlare suo padre, suo zio e altri personaggi. E anche questo è un segno di stravaganza. Poi ce ne sono molte altre, ma insomma, diciamo, questi sono gli elementi più centrali.
Tra i molti altri mettiamo anche la punteggiatura, per esempio.
Sì, anche questo è un dato che colpisce moltissimo il lettore contemporaneo, perlomeno il lettore abituato, diciamo, al romanzo realistico, al romanzo che si è depositato, insomma, nella coscienza occidentale dall'Ottocento in avanti. Perché l'uso di trattini, puntini di sospensione, asterischi, manine e quant'altro è straordinario in questo testo. Non che Sterne facesse una cosa troppo dissimile da quello che usavano fare i suoi contemporanei. Ci sono altri testi che in realtà funzionano più o meno nello stesso modo. Soltanto la sua capacità di portare a perfezione formale queste convenzioni, che tra l'altro venivano formandosi in quegli anni, si sarebbero assestate qualche decennio dopo, ecco, questa capacità è quello che contraddistingue, diciamo, la scrittura di Sterne. Non tanto perché ci siano dei trattini o delle manine, ma perché lui riesce a dare espressività e a formalizzare questi tratti.
Siamo nel 1760, ma in che ambiente nasce un libro come questo? Un libro folle, un libro bizzarro, un libro cortissimo? Devo dirvi che il meridiano di Sterne, non è il meridiano di Sterne, è proprio il meridiano di Tristram Shandy, perché oltre alle 600 pagine del romanzo, possiamo chiamare romanzo, con le note si arriva a 1000, con le note, il saggio introduttivo e la bibliografia. Quindi in che ambiente nasce?
Questo fa parte degli aspetti, diciamo, di stravaganza e originalità di cui si diceva prima, perché questo testo, puoi definirlo romanzo, è un po' problematico, diciamo, lo possiamo chiamare così per convenzione, ma andrebbe definito forse come appunto satira romanzesca. Stavo dicendo, questo testo nasce nelle periferie dell'Inghilterra, in un piccolo villaggio vicino a York. Allora, York era uno dei grandi centri culturali e religiosi del tempo, però insomma era lontano dalla capitale dove tutto succedeva, lontano da Londra. L'autore è uno sconosciuto parroco di campagna, che però attraverso alcune, la sua genialità prima di tutto, e un po' di esperienze in ambito politico-ecclesiastico, e una certa predisposizione alla satira, si inventa questi strani libri con queste strane modalità narrative. Va detto che le aveva già provate in precedenza, ossia nel 1759, cioè l'anno prima, insomma, di comporre e dare le stampe i primi due volumi del Tristram Shandy. Stan scrisse un breve romanzo a chiave, una breve novelletta a chiave, che narrava delle vicende locali di corruzione politico-ecclesiastica in termini molto satirici, molto godibili dal punto di vista comico, naturalmente godibili dalle poche persone che erano a conoscenza dei fatti. Quel testo venne tolto di circolazione, le gerarchie ecclesiastiche imposero di eliminare le copie, di bruciare tutte le copie, ne sopravvivono poche, 5. Però da quell'esperienza bruciante, se mi si passa il gioco di parole, Stern riuscì a sviluppare questa nuova impresa, dimenticandosi della carriera ecclesiastica che avrebbe potuto fare benissimo e preferendo fare una più difficile, ma alla fine più utile per lui, carriera di scrittore. Più utile per lui nel senso che riuscì attraverso la scrittura a sublimare tutte le sue capacità artistiche e tutta anche la sua voglia di imporsi nel grande mondo. Ce la fece,
sì, lo leggiamo ancora adesso con grande piacere. Che cosa viene satireggiato? Perché a noi lettori comuni sembra che sia satireggiato l'universo mondo. C'è un passo che lei cita molto divertente sul convoglio di sciocchezze che c'è nella nostra mente, mentre i filosofi del tempo cercavano di mettere ordine in questo pasticcio.
Certo. Beh, l'universo mondo c'è e questo giustifica almeno in parte l'obbligo che un curatore ha di annotare il testo con tutte le parole che trasformano un testo da 600 pagine in un testo di 1000 pagine. E quindi sì, è l'universo mondo. Dopodiché ci sono dei bersagli un po' più diretti che Stern ha in mente. Uno di questi è l'atteggiamento morale dell'uomo mistificatore tartufesco. In generale non sopporta Stern le ipocrisie umane. Naturalmente il tema è molto vasto, in qualche modo è anche un tema legato alla sua stessa carriera di scrittore di sermoni, la sua carriera ecclesiastica. Però la capacità di Stern è quella di estendere la tipica analisi, o anche invettiva se vogliamo, nei confronti della vanità dell'uomo, dell'orgoglio umano, eccetera, eccetera, agli stessi strati sociali e alla stessa tipologia comportamentale a cui apparteneva lo stesso Stern. Poi ci sono delle tematiche un po' più specifiche che vengono sviluppate volta a volta all'interno del romanzo, oppure vengono sviluppate, abbandonate, riprese. Una di queste, la citava anche lei, è l'idea che il Settecento stava sviluppando della mente umana, dell'esistenza individuale come esistenza sensoriale e allo stesso tempo intellettuale. La parte appunto sui convogli di idee, sui convogli di sciocchezze, eccetera, riprende, parodiandola, un po' la epistemologia di John Locke, che era un pochino il punto di riferimento filosofico in quegli anni, almeno in Inghilterra, per chi volesse trattare, chi volesse occuparsi appunto della mente umana. Ne fa la parodia, un pochino forse ne fa anche la satira, ripeto, del pensiero di Locke, ma allo stesso tempo non c'è migliore esemplificazione narrativa delle scoperte di Locke, che sono scoperte importanti, adesso naturalmente non sono solo sue, però sono la scoperta, diciamo, del funzionamento della mente umana, quello che porterà poi allo sviluppo della psicologia e poi della psicanalisi, insomma, quindi la scoperta che l'io è anche l'io e l'identità individuale è anche l'identità di una nostra mente, di una nostra coscienza senziente.
Questo lato satirico lo accomuna a Jonathan Swift. Forse è meno chiaro per chi ci ascolta, invece, il rapporto con Cervantes.
È un rapporto diretto, nel senso che Cervantes è citato più volte e anche con affetto all'interno del Tristram Shandy. Ad un certo punto, verso la fine del romanzo, Tristram, il narratore, invoca lo spirito gentile di Cervantes, chiedendogli di aiutarlo nella sua scrittura. C'è il lato chisciottesco sia del personaggio Tristram o del narratore Tristram, ossia qualcuno che combatte con i mulini a vento, dell'impossibilità di narrare tutto o di narrare appunto questo universo mondo che si deve narrare, che non è possibile dimenticare nello sfondo per raccontare solo un'esistenza individuale, va compreso tutto il mondo. È però una battaglia appunto contro i mulini a vento. Sia di altri personaggi, direi un po' tutti, sono un po' tutti personaggi, chi più chi meno, chisciotteschi. In particolare lo è un personaggio minore ma centrale, quello del parroco Yorick, che viene fatto comparire all'inizio del romanzo, poi viene fatto sparire, per muore subito, e poi in questo gioco di digressioni e salti temporali riappare volta a volta nel testo fino ad assumere su di sé le battute finali del romanzo. Ecco, questo parroco Yorick è un parroco dichiaratamente chisciottesco, appare proprio con un Don Chisciotte magro, allampanato, sopra questo cavallo bolso che non riesce ad andare avanti, e che si impiglia in diatribe satiriche con tutto il mondo piccolo della sua parrocchia, che però è anche il macrocosmo universale di tutti gli uomini. Ecco, qui sicuramente Cervantes è un modello di riferimento diretto per Sterne.
Ho letto nella sua introduzione questa definizione, l'ennesima, perché ci stiamo avvicinando da molti lati a questo grandissimo e bellissimo libro, che si tratta di una narrazione della narrazione. In effetti non sono rari i momenti in cui il narratore dice che narrerà una cosa, poi si interrompe e dice che si è interrotto e che fa una digressione, poi comincia a parlare delle digressioni e poi comincia a fare i calcoli. Se vado avanti così, è successo questo in un periodo di tempo limitato, io ci ho messo tantissimo a raccontarlo, qui non finiremo mai.
Sì, è così. Narrazione di una narrazione è una definizione fatta da uno studioso di Sterne di tecniche narrative, è assunta come, diciamo, come dato di fatto da quasi tutta la critica sterniana. Ed in effetti, diciamo, se si va a cercare quel luogo a cui si tende in tutte le digressioni, quel nucleo centrale che in realtà è impalpabile ma a cui tenderebbero tutte le digressioni, è proprio questa storia del narrare stesso che si fa mentre si narra. È robusto, diciamo, come luogo narrativo, nello stesso tempo è impalpabile. E forse è questo il motivo, d'altronde tematizzato, come diceva lei, lo stesso Tristram, no? Quando dice, sì, vabbè, io devo ancora narrare tante di quelle cose che più parlo e più ne avrò da narrare, perché vado molto più a rilento nella mia narrazione di quanto corra il tempo. È una frustrazione da una parte per il narratore, lo dice, questo è frustrante, vorrei arrivare al punto. E nello stesso tempo però è giocosamente vivo come momento narrativo. In fondo dice, ma se io poi faccio così avrò da vivere ancora più di quanto non possa averne dalla mia esistenza normale. Come a dire che da un lato il narrare non raggiungerà mai lo scopo di riprodurre la realtà. Dall'altro però proprio questa impossibilità di riprodurre la realtà così com'è aiuta la vita a essere vita. Forse è l'insegnamento che ci lascia alla fine il Tristram Shandy.
E lo shandismo cos'è esattamente?
A sentire il narratore, lo shandismo è una forma, la chiamano i suoi contemporanei, iatromeccanica, cioè del corpo ma nelle sue modalità meccaniche di comportamento. È una modalità con la quale il corpo si libera, si sublima da tutte le sue scorie culturali e da tutti i suoi cliché che lo rendono pesante. È qualcosa che riesce a rendere il corpo e dunque lo spirito più libero e più lieve. E questo lo fa attraverso l'umorismo, riuscendo a ridere non degli altri, ma con gli altri, riuscendo a ridere non tanto degli altri, ma di se stessi e dunque insieme a tutti gli altri. Lo shandismo, questa forma, diciamo, sterniana dell'umorismo, è capace di superare le contraddizioni che quella satira, che Stern stesso pratica, quella satira rischia di mettere troppo in evidenza, lasciando soltanto i problemi non risolti. Ecco, l'umorismo e lo shandismo è una forma di sublimazione della satira verso una condivisione del riso.
Era Flavio Gregori, professore di letteratura inglese all'Università di Venezia e curatore del Meridiano Mondadori dedicato a Lawrence Stern, La vita e le opinioni di Tristram Shandy, Gentiluomo. 400 pagine di note e la nuova traduzione di Flavia Marenco. Storie e storiette tascabili è il titolo scelto da Luigi Malerba per una raccolta di racconti uscita da Quadribet, nella collana Compagnia Extra, diretta da Ermanno Cavazzoni, una collana che offre un bel catalogo di stranezze. Luigi Malerba racconta i panorami che si consumano a furia di essere guardati dalla gente. Un dirottatore di treni, un giovanotto che non sopporta il passato remoto, un pittore che dipinge i rumori. È il filone bizzarro e lunatico della letteratura italiana che, come padre nobile, potrebbe avere Aldo Palazzeschi. Vite brevi di idioti, scritto da Ermanno Cavazzone nel 1994, è stato invece appena ristampato da Guanda. Le 100 vite di Nemesio, l'ultimo romanzo di Ottavio Rossari, uscito da E.O., rende omaggio al reverendo Laurence Sterne. Tristram Shandy lamenta che il suo concepimento sia stato disturbato dalla madre, che aveva chiesto al padre: «Caro, ti sei ricordato di caricare la pendola?» Anche Nemesio ha un rimprovero da fare al padre che lo ha concepito da anziano, dopo aver attraversato l'intero Novecento, là dove succedevano le cose, guerre o avanguardie artistiche. «Sono nato da sperma vecchio», rimprovera continuamente Nemesio a suo padre, capitolo dopo capitolo, di questa fantastica cavalcata attraverso il Novecento. Cock and Bull, quasi il sottotitolo scelto da Sterne, è il titolo originale di un romanzo di Will Self, tradotto in italiano come Misto Maschio. Ultimo ma spassosissimo e moderno quando satireggia gli intellettuali, i fanatici e religiosi, i creduloni e i duri e pure in qualsiasi campo, è La favola della botte di Jonathan Swift. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo può essere ascoltata sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.